Ecco, su tutti i giornali oggi si parla ancora, è l'eco delle vicende che giungono dalla Russia, insomma, di questo colpo di Stato non realizzato. Il capo della Wagner dice no, non era un colpo di Stato, era una dimostrazione di forza sostanzialmente e di il tentativo di evitare che il Wagner sparisse sostanzialmente, però quello che alcuni descrivono come una tregua da cui poi vedremo cosa emergerà, per altri invece insomma Putin ha messo i puntini sulle i e quindi non è una tregua, è un esilio, è una sconfitta per questi mercenari che rischiavano di dividere il paese. Marco Bontempi, come l'hai vissuta, come lo vedi questa vicenda, insomma, dai contorni ancora molto incerti, per la verità?
Sì, infatti, cioè io la prima cosa mi verrebbe da dire è proprio questa, no? Una domanda quasi di tipo, come dire, di interpretazione, cioè che cosa sta succedendo, che tipo di realtà abbiamo davanti, che cosa è accaduto e che cosa sembrava che accadesse e invece che cosa è accaduto veramente. È come se fin dall'inizio questa storia avesse avuto come dire, piani diversi di realtà. C'era qualcosa che accadeva, c'erano i soldati per la strada, c'erano le ruspe che facevano le trincee, così almeno le foto che abbiamo visto in questi giorni passati, no? C'erano delle cose che accadevano, però poi in realtà non si sta capendo che cosa sta accadendo e che cosa è accaduto. Era un golpe? No, era una guerra civile? Neanche. Era una ribellione? No, nemmeno quella. Putin chiama patrioti i soldati della Wagner che non erano tra quelli che hanno partecipato alla cosa, e gli dice potete entrare nell'esercito. Alcuni commentatori durante questo giorno, diciamo così, di movimento della Wagner verso Mosca dicevano no, guardate che Prigozhin è d'accordo con Putin, sembrava proprio il contrario. Ora però viene fuori che Putin, che aveva promesso che non avrebbe perseguito Prigozhin, invece dice il contrario. Allora, che cosa è reale in questa vicenda? Una prima considerazione è che mi pare che si possa dire a un certo punto che quando un regime è una dittatura, la realtà viene tirata da tutte le parti. Che cosa sta accadendo lo deve decidere il capo. E quindi, a seconda di quello che gli conviene in quel momento, perché può darsi che lui fosse d'accordo, oppure che ora stia trattando, dicendo queste cose, io ora pugno duro, sta trattando forse con Prigozhin? Cioè, noi non sappiamo che cosa sta accadendo veramente, perché la comunicazione è tutta in mano al padrone della Russia e lui la gestisce come se fosse una cosa per cui racconta una volta una storia, dopo un minuto racconta un'altra storia. Questo è il segnale di che cos'è quando una democrazia invece ha la stampa che cerca di capire, ha i giornalisti che cercano di capire. Allora diventa più difficile. Non è che non si può fare la manipolazione, certo che si può fare, ma qui noi vediamo una cosa, quello che mi ha colpito, ecco, in questa situazione, è quella roba lì è una dittatura perché non sappiamo che cosa sta accadendo e nessuna voce diversa da quella del padrone dice che cosa è la realtà. Questa è la prima considerazione.
Allora intanto Claudio voleva aggiungere qualcosa?
No, mi colpisce, ringrazio Marco perché ci ha dato veramente una modalità, no? Io mi sembra di essere dentro una grande commedia se non fosse una tragedia. Cioè, questa è una grande commedia, non sappiamo veramente. Io penso che nemmeno gli interpreti più principali, protagonisti, abbiano chiaramente, perché poi lo sai, nella vita, nelle guerre,
recitano a soggetto.
Recitano a soggetto, hanno perso il copione, secondo me.
Sì. Però, come giustamente tu dicevi, sullo sfondo c'è una guerra e anche le preoccupazioni occidentali. Ne abbiamo già accennato col precedente ospite, lo studioso di filosofia politica Francesco Maria Tedesco, quando c'è un regime dittatoriale la caduta del capo è sempre un fattore da una parte di sollievo ma dall'altra di grande preoccupazione, ecco. Quindi il Putin debole, che è stato salutato come una cosa molto positiva, immediatamente dopo, cioè con lo stesso fiato con cui l'hai detto, poi dici anche che sei molto preoccupato. effettivamente questa vicenda di grande instabilità in uno stato che ha le testate nucleari, insomma, ha suscitato nelle cancellerie europee tanta preoccupazione. Vediamo un poco.
Sì, no, assolutamente sì. Mi pare che di aver letto anche che gli Stati Uniti avevano già detto, ma senza Putin è perfino peggio, perché è chiaro che cioè, intanto si sta ragionando su una cosa che è il crollo di un regime, ed è il crollo di un regime che è la Russia, e quindi una potenza nucleare, un paese di dimensioni esagerate, potremmo dire, rispetto a qualunque altro paese al mondo. È una cosa che sarebbe, cioè, quella volta che è successo il crollo del comunismo ormai tanto tempo fa, tutti erano stupiti ma anche molto preoccupati, perché dopo venne fuori anche un periodo di caos che tutto sommato è stato superato neanche tanto male in quel momento lì. Ora la situazione è enormemente più pericolosa, per cui non c'è dubbio che una dittatura che ha un padrone, e se il padrone tracolla,
questo però ci pone un dilemma. Da una parte le potenze occidentali sostengono l'Ucraina, uno potrebbe dire giustamente, e quindi si auspica che il tentativo russo non vada in porto, ma questo comporterebbe anche la caduta di Putin, e questo preoccupa, e quindi non se ne esce fuori.
No, non se ne esce fuori, alla fine se ne esce in qualche modo, perché le cose succedono, le persone muoiono, Putin morirà prima o poi anche lui, cioè le cose vanno avanti. E come? Su questo dipende veramente dagli attori dell'ultimo minuto, mi verrebbe da dire. Cioè, è difficile che queste cose siano governate da qualcuno, men che meno dagli occidentali da lontano, con i servizi segreti o con chissà quant'altre cose, non credo proprio, ecco. Quindi è una situazione di grande incertezza che potrebbe precipitare, e se precipita, tante cose stanno precipitando e sono precipitate, e può accadere anche con questa, quindi da questo punto di vista io non direi che dovremmo salvare Putin in tutti i modi dal suo tracollo, perché altrimenti chissà che cosa succede. Certo, potremmo rischiare moltissimo, d'altra parte è anche la fine di un tiranno, e quindi da questo punto di vista ci sono degli aspetti che potrebbero liberare energie che in questo momento non conosciamo. Certo, ci saranno l'elite che è il governo, che si sbranerà, come succede spesso, per avere il controllo di questo e di quello, e in quel caso le cose potrebbero precipitare da un punto di vista militare, probabilmente, o economico, creando disastro nel paese. E questo purtroppo è la conseguenza dei regimi che crollano, ecco, cioè. Insomma, non è che non c'è una responsabilità anche in questo. Insomma, io sono dell'idea che in queste situazioni non è detto che quello che temiamo debba essere per forza la cosa peggiore.
Allora, Claudio, poi dobbiamo salutare.
Volevo chiedere
professor Bontempi.
A Marco Bontempi se a un certo punto la guerra diventa quasi un'ancora di salvezza, una scialuppa per Putin. Cioè, a questo punto, se dovesse in qualche modo la guerra venir meno, può darsi che molti nodi vengano a pettine, secondo me.
E questo naturalmente significa allontanare la pace, se è vero quello che dice Claudio.
Certo, io sono d'accordo con quello che dice Claudio, perché da questo punto di vista è per lui una grande risorsa, diciamo così, di rilegittimazione, cioè sei screditato, cominci ad avere problemi di legittimazione perché i tuoi cittadini non ti credono più, perché gli avevi detto che era un'operazione di polizia, poi viene fuori addirittura queste cose, poi sono ormai tanto tempo, tanti morti, cioè sei screditato, però l'emergenza ti tiene al comando, e tutti dicono dobbiamo stare dietro a quello che dice lui. Quindi sicuramente sì, a lui il peggio potrebbe essere per lui un modo per cercare di durare.
Il che significa...
Bisogna essere delinquenti, ecco, cioè, certo, lo dico chiaramente, no, questi sono comportamenti chiaro. Criminali.
Allora, cioè, il che significa che questo, insomma, questa situazione allontana la prospettiva della pace, mi pare di capire.
Probabilmente sì, probabilmente sì.
Vabbè.
Probabilmente rende gli sforzi della pace anche di Papa Francesco, proprio in questi giorni, no? Questi tentativi che aveva fatto con Zuppi, proprio in un momento in cui invece questa vicenda probabilmente rafforza una logica di militarizzazione.
Spesso siamo invitati a pregare per la pace, ma quando poi vediamo queste vicende che si giocano sempre sul filo del personalismo e anche dell'irrazionalità per certi aspetti, che senso ha? Lo chiedo a un sociologo ma anche a un credente, quindi qui c'è un cortocircuito, lo so Marco.
Il conflitto di interessi, non direi. Non mi sei... Pregare per la pace, pregare per qualcosa e per qualcuno non è mai mettere il gettone nella macchinetta e avere lo snack, per cui è un affidarsi a Dio e mai come quando siamo minacciati dalla violenza, più prossima che ci può essere l'affidamento a Dio è vitale, anche quando lo sappiamo... si può arrivare alla croce e quindi non è detto che la morte debba essere esclusa anche da questa cosa, non è il nostro successo che conta.
È chiaro. Claudio, pregare, proprio ultima battuta.
Pregare credo che sia un invito a sperare anche contro speranza, perché dinanzi a queste cose qui uno potrebbe, giustamente te ponevi la domanda, ma insomma è un controcircuito anche se... Proprio per questo, cioè nell'affidarsi a Dio, allo Spirito, c'è proprio qualcosa che non può dipendere da noi, e quindi la preghiera è la cosa più bella,
certo,
e più efficace. Insomma.
Certo, però ecco, il termine efficace, mi è piaciuto quello che ha detto Marco Bontempi, cioè può essere, dal punto di vista umano, la croce non era la soluzione dei problemi dei contemporanei di Gesù, e quindi non è detto che si vada nella direzione... che magari auspichiamo, vedremo, siamo veramente nelle mani di Dio, oltre che degli uomini. Grazie allora Marco Bontempi per essere stato in nostra
grazie
compagnia.
A voi.
A risentirci, grazie mille.
Grazie.